Iniziamo dai primissimi anni 80. Chi era Paolo Pelandi prima del successo internazionale di APC?
Paolo Pelandi prima del successo era un appassionato di musica, prevalentemente un pianista, nel senso che da quando avevo 5 anni mi sono trovato in casa questo mobile nero, e quando ho scoperto che aveva dei tasti che suonava mi sono praticamente innamorato subito di questa cosa. Non sono mai diventato un virtuoso al pianoforte o un grande compositore, ma quello che mi è sempre piaciuto era quello di inventare, cioè non di scimmiottare quello che c'era in circolazione per capire com'era costruita una canzone, però sempre questa voglia di emozionare con qualcosa di inventato da me. Per cui ho portato avanti chiaramente questa passione finché i primi anni 80, mentre mi occupavo di industria tessile, per cui tutt'altro, viaggiando in Europa, negli Stati Uniti, nei paesi dell'est, decisi, e mi sembrava il momento giusto, di provarci. E questo per due motivi molto semplici. Primo motivo, che già qualcuno si era mosso. Sto parlando di Gazebo con Masterpiece nell'82, sto parlando di Fratelli La Bionda, che addirittura anni prima avevano iniziato a fare queste produzioni italiane ma cantate in inglese, sto parlando del team di Mauro Malavasi su Bologna, per cui Phono Print, per cui stiamo parlando comunque di team di produzione professionale. E a Bergamo c'era una piccola etichetta che faceva capo un negozio di dischi prettamente proprio specializzato per i DJ, che si chiamava American Disco. Il proprietario chi era? Davide Zambelli, che nell'82 aveva prodotto la sua prima opera, che era Penguin Invasion, brano strumentale scritto e suonato da Manlio Cangelli, anche lui tastierista di Bergamo. Per cui realizzai nel mio piccolo studio, allora calcolate che si lavorava su cassetta, per cui i synth assolutamente non esistevano, nel senso sì, ce li avevano, che ne so, Kraftwerk, forse Jean-Michel Jarre in quell'epoca, ma erano costi inarrivabili, per cui per noi poveri mortali io mi arrangiavo, diciamo, con un vinile che aveva delle basi anni 70, delle basi di batteria anni 70, e poi pian pianino ci sovrapponevo altri suoni con quello che avevo, con le tastiere che avevo, e da lì è nata una cassettina con 4 brani, 4 demo. Se mi sto dilungando troppo, okay. E questa cassettina l'ho fatta ascoltare appunto a Davide Zambelli, il quale ha identificato in uno di questi 4 provini uno che secondo lui era particolarmente interessante. Con lui ci siamo trovati per 3 sere di sera, perché sia io che lui si lavorava, per cui per 3 sere nel mio studiolo di casa è nata EP Children, diciamo nella forma embrionale. E a maggio-giugno del 1983 siamo andati in studio, per me la prima volta che vedevo uno studio professionale, cioè l'avevo visto solo in fotografie o sulle riviste, e lì è nata EP Children, ti dico, con secondo me la magia dell'incoscienza, perché non avendo mai frequentato uno studio di registrazione c'era questa anche ingenuità, se vuoi, che però secondo me è proprio la cosa vincente di EP Children, perché io rimango convinto, è una convinzione che magari qualcuno mi smentirà, però che la musica è quello che c'è oltre il suono, cioè il suono in se stesso, la qualità, la tipologia di suoni, che sia musica classica, che sia jazz o così. C'è un qualcosa di che non può essere identificato. Io lo chiamo cuore, cuore e passione, no? Che tu nel momento in cui realizzi e registri e fissi, è come quando fai una fotografia, no? C'è quell'attimo che non riesci a definire tecnicamente, probabilmente non riuscirai mai più a riprodurre, che però comunica, e qualsiasi opera d'arte secondo me ha questa cosa. E lì probabilmente è nata questa magia tra un pezzo estremamente semplice. Io avevo praticamente fatto una specie di mix di un giro di pianoforte funk, l'abbiamo fatto con la tastiera, e poi abbiamo inserito strumenti veri. I sassofoni per esempio non sono campionamenti, è un sassofonista che si è scritto tutte le sue parti, le ha sovraincise. La batteria era una delle prime Simmons, che era quella batteria a forma esagonale che si vedeva spesso in quel periodo in TV, era una delle prime arrivate in Italia, e anche quella suonata da Bruno Bergonzi. Per cui c'era queste imperfezioni del fatto che tutto fosse suonato a mano, senza computer, sequencer o cose particolari, che secondo me è quello che dà la magia alla musica ancora oggi.
Parlando di musica, la musica italiana degli anni 80 era una miscela composta da cantautori e Festival di Sanremo, ma c'era anche una musica made in Italy, appunto, che difficilmente rientra proprio in questa categoria di musica, completamente elettronica, che si ascoltava in tutta Europa all'interno di disco. Oggi si chiamerebbe musica indipendente, musica underground. Se torniamo indietro nel PC, a quella serata passate insieme a Davide Zambelli, era solo un rifacimento in chiave italiana dell'ondata synth pop proveniente dall'Inghilterra, o c'era dell'altro?
Secondo me c'era dell'altro, perché sicuramente c'erano delle influenze, ma erano influenze, perlomeno per quanto mi riguarda e anche per quanto riguarda Zambelli, di tutto il periodo, diciamo, che quello che io ritengo più importante, che è la musica che va dai Beatles in poi, cioè questa rivoluzione sia a livello di scrittura, sia a livello di esecuzione, sia a livello di strumenti. E io sinceramente non vedo questa grande, cioè non stavamo scimmiottando né gli inglesi né gli americani, anzi in quel momento ci siamo trovati in Europa in competizione con loro, perché nelle classifiche c'eravamo noi, ma c'era anche Michael Jackson, o c'erano i Simple Mind, o Duran Duran, Talk, tutti questi grosse produzioni soprattutto. Però era una cosa tipicamente italiana, nel senso che c'era questa melodia. Se tu prendi Gazebo per esempio, Michonne ha scritto proprio delle melodie tipicamente italiane, abbinate poi ad una ritmica ballabile. Però potevano essere benissimo canzoni che si avesse affidato al mogol della situazione, o al migliacci della situazione, potevano diventare dei classici italiani. Per cui ti dico, è stato proprio un fenomeno tipicamente locale, ma proprio perché aveva questa connotazione, chiamavano anche un po' artigianale, no? di appassionati che volevano provarci, e diciamo che l'intuizione furba, tra virgolette, è stata forse quella comunque di cantare in inglese, perché ovviamente in italiano non avrebbe funzionato. L'inglese ci dava questa possibilità, questo sogno, questa illusione di poter varcare i confini.
A proposito di confini varcati, nel febbraio dell'84 Happy Children balza al 15° posto della classifica tedesca e rimane per 28 settimane nella top 75. Happy Children fa parte delle canzoni che hanno segnato la storia del genere italo disco. Colpo di fortuna o colpo da maestro?
Secondo me c'è un po' di tutto, c'è una combinazione Allora, chiamiamolo una combinazione fortunata di team di lavoro, nel senso che Zambelli l'ho sempre ritenuto e lo ritengo tuttora un grandissimo conoscitore della musica, un grandissimo non arrangiatore ma produttore, cioè quello che oggi, che ne so, potremmo definire Corrado Rustici, piuttosto che cioè quello che riesce a capire cosa inserire, quando inserirlo, e per cui essere da guida a noi musicisti e autori che ci lasciamo un pochino prendere anche da un po' di egocentrismo, dalla nostra passione, così per cui magari i pezzi li avremmo o li interpreteremmo in un modo completamente diverso. E fortuna può essere anche nel senso che in quel periodo, per esempio, Happy Children non lo volevano pubblicare perché era troppo diverso da quello che tipicamente stava funzionando in quel momento, che poteva essere appunto Gazebo piuttosto che le prime produzioni di Denaro, Ryan Paris e queste cose, per cui diciamo che ha avuto un po' di difficoltà ad uscire. Poi Lombardoni, Disco Magic, ci ha creduto e ha detto vabbè, stampiamolo, e l'ha messo in commercio il 31 di luglio, per cui proprio senza fare un minimo di promozione, radio, stampa, questo. E lì Happy Children ha avuto, secondo me, la forza, chiamiamola fortuna, chiamiamola alchimia di ingredienti, per cui da sola, con questo riff iniziale, con questo suono in batteria un po' strano che pochi stavano usando, e ha cominciato a funzionare. E ti dico, stranamente funziona ancora oggi, perché anche DJ giovani oggi mi dicono: io quando ho la pista vuota vado tranquillo perché ho Happy Children e la riempio, e questa è una cosa grandiosa, pazzesca.
Nell'84 esce anche l'album Springtime, con canzoni come Dream e Kings of the Night che permeavano le piste da ballo europee, e A Song for You, una ballata elettromantica. Quest'album ti differenziava dal resto degli artisti dance dell'epoca, eri uno dei pochissimi ad averne pubblicato uno, avevi deciso di farne così grande.
Allora, lì c'era stata una... Allora, come posso... non è facile da... Allora, Happy Children è stato, come abbiamo detto prima, questo mix di fortuna, di momento giusto, di suoni giusti e tutto questo. Ed è stato un botto pazzesco. Uscire dopo una cosa del genere con qualcosa di nuovo è molto difficile. Infatti Dream, che è stato il secondo singolo che ha funzionato soprattutto sul mercato francese, poi ti spiego anche il perché ha funzionato, era, diciamo, il figliolo di Happy Children, perché c'erano molte cose simili, avevano cercato di mantenere lo stesso team, purtroppo non c'era lo stesso batterista, molto bravo, però non c'era il feeling e la magia che si era creata con Happy Children, per cui già quando ascoltai il rough mix in studio decisione, io non ero assolutamente contento, cioè di come stava uscendo Dream, era anche un po' troppo lento, cioè c'erano tante cose che non mi... però c'era anche un discorso a quel punto che le case discografiche, soprattutto Carrer Francia, spingevano per uscire con qualcosa di nuovo, perché era il momento. Infatti in Francia c'è stato un periodo che c'erano Happy Children e Dream contemporaneamente in classifica, stampavano qualcosa come 6.000 vinili al giorno, cioè una cosa che oggi è incomprensibile, cioè proprio inimmaginabile. E diciamo che invece il resto dell'album, calcola che è stato realizzato, come ti dicevo, molto in fretta, e purtroppo anche in una situazione non troppo felice di rapporti con i produttori. Questo perché? Perché allora per me è stata la prima esperienza in assoluto nel settore musicale, per cui quando viene a conoscenza di determinati meccanismi e parlando proprio terra a terra anche dei soldi che ci sono in ballo e che cominciano a girare su un'operazione del genere, e ti accorgi che le cose non sono state gestite proprio in modo così limpido, e per cui si erano create, diciamo, delle tensioni. E mi fa piacere che hai citato una canzone come Song for You, perché Song for You, la più bella soddisfazione di quella canzone l'ho avuta da Tony Sheridan. E voi direte, chi è Tony Sheridan? Non è l'ispettore famoso degli sceneggiati anni 60-70. Tony Sheridan praticamente è un cantautore che ha avuto l'onore, ha avuto anche il fiuto di pubblicare forse la prima incisione dei Beatles in Germania, perché i Beatles lo hanno accompagnato per un periodo nel suo tour ad Amburgo, che allora era diciamo la capitale musicale europea. Io ho avuto l'onore e la possibilità di lavorare con lui, di arrangiare un suo album grazie a Caterina Caselli della Sugar, e mi ricordo che quando gli feci sentire un po' per fargli capire chi ero, cosa avevo fatto, e lui mi disse: Song for You è un pezzo pazzesco che potresti proporre, che ne so, al Frank Sinatra la situazione, o alla Barbara Streisand con una produzione, è un pezzo bellissimo. Diciamo che lui ha dato l'ok al fatto che io seguissi la produzione del suo album proprio
per quella cosa,
grazie a Song for You e non ai Happy Children, alle altre, che ovviamente per lui considerava
tutt'altra
situazione, tutt'altra atmosfera.
Torniamo ai Happy Children, avevi accennato poco fa, se c'è una regola difficile da infrangere nella scena artistica è quella del seguito di un grande
successo. Esatto.
Più la soddisfazione per lo straordinario successo commerciale di Happy Children o più il rammarico per non aver potuto ripetere l'exploit?
E anche questa è una bella domanda, rischierò di essere banale o di dire di far luoghi comuni o cose del genere. Io la musica l'ho sempre fatta per passione, la farò sempre per passione. Happy Children è nato con cuore e passione, come ti dicevo prima. Il fatto che poi commercialmente e anche a livello di immagine, di celebrità, non sia rimasto a quei livelli, anzi, tra virgolette, sia scomparso, ti dico che non mi tocca minimamente. Non mi tocca minimamente per il semplice fatto che per me solo il fatto di essere qui con voi dopo 30 anni a parlare di Happy Children, della mia musica, per me è la soddisfazione più grande in assoluto. Oggi per esempio sto seguendo un team di produzione di giovani, stiamo provando a fare altre cose. In questi 30 anni mi sono occupato di tecnologie audio, di studio e registrazione, di un'etichetta jazz, di rock, di cantautore, di tutto, senza mai raggiungere magari delle punte commerciali paragonabili ad Happy Children, anche perché penso che un successo come Happy Children oggi potrebbe essere paragonabile ai successi che hanno, che ne so, Katy Perry, Rihanna, Beyoncé o altre situazioni simili, per cui abbastanza inarrivabili. Ti dico, se mai succederà che uscirà ancora qualcosa con il nome d'arte di P. Lion, sarò contento, però la cosa, sinceramente, io sono molto soddisfatto, molto contento di come è andato il tutto. Ti dico, l'unico rammarico è che, come ti dicevo prima, in anteprima, secondo me l'Italo Disco è stata affrontata non solo per quanto riguarda il mio caso, ma anche per tanti altri musicisti, E per musicisti sto parlando di Gazebo, sto parlando di Savage, per esempio, che poi ha avuto una carriera produttore folgorante perché ha scritto anche alcuni singoli per Zucchero. Lo stesso Fred Ventura, tutto il team, per esempio, che faceva capo a Erigheira, per cui lo studio Logic della Bionda. Tutto. L'unico rammarico è che secondo me in quel momento, se c'era una gestione più rivolta alla produzione artistica e meno al guadagno, secondo me sarebbero uscite ancora tantissime altre cose di qualità e la Italo Disco non sarebbe stata ammazzata subito dall'evoluzione che poi c'è stata, dalla prima house che è arrivata, all'elettronica, ai campionamenti, tutto. Cioè lì, parliamoci chiaro, tanti produttori hanno lavorato sul colpo, cioè prendo a chiappo, un po' come oggi capita con il talent show. È la stessa identica cosa.
Mi hai dato proprio l'assist per la prossima domanda. Parlando di dischi anni 80-90, molte produzioni hanno degradato l'immagine della musica elettronica italiana all'estero. Noi prendiamo questa ottica da fuori. Nell'era analogica degli anni 80 dilagava l'iperproduzione di bassa qualità, parliamo troppo di questo. La colpa allora era delle etichette indipendenti che pubblicavano troppi brani scadenti. Poi nel 90, negli anni 90 il colpevole fu la tecnologia digitale a basso costo che permetteva a tutti di fare musica. Ma se ora torniamo in Italia, cosa non ha funzionato?
Tante cose. Dal mio punto di vista tante cose che secondo me si riallacciano appunto a, prima di tutto, l'approccio degli addetti ai lavori. Per farti un esempio molto semplice, negli anni 80 le multinazionali consideravano l'Italo Disco spazzatura, sia a livello musicale che a livello di personaggi, di immagine, tutte queste cose, per cui eravamo proprio, no, anzi non eravamo considerati. All'estero era completamente diverso, perché se tu pensi che Happy Children è stato preso in esclusiva per tutto il mondo da Carrère, che era un'etichetta indipendente francese, ma che già lavorava con una politica ed una professionalità diversa.
Una major.
Sì, era un'etichetta paragonabile qui in Italia a una Baby Record, a una Durium, a etichette, a una Carosello, etichette storiche che comunque avevano sempre lavorato professionalmente. Carrère aveva poi dato Happy Children per tutto il mondo comunque a una multinazionale, che allora era CBS. A parte la Germania, che era stata ceduta a Polygram, cioè stiamo parlando comunque di colossi della discografia. Un esempio, per esempio, molto banale: il mio primo album Springtime, che è uscito nel 84, la Polygram l'ha inserito nella prima collana di CD audio che pubblicava, e mi ricordo che andai ad Amburgo alla presentazione, c'era anche Savage con personaggi come Brian Ferry, come gli Shack Attack e come tantissimi altri personaggi di livello, perché la Polygram aveva forse 5-6 mesi prima iniziato la pubblicazione su CD della famosissima collana Deutsche Grammophon di Classica. Dopo 6 mesi aveva fatto appunto questa prima uscita del suo repertorio di livello pop, rock, su CD. In Italia il mio CD non è mai arrivato. Perché? Perché l'ha fatto la Polygram, ovviamente il discografico italiano non l'ha importato, non gliene fregava nulla, però sarebbe stato anche a livello tecnologico comunque un risultato che si poteva sfruttare anche a livello di marketing, che ne so, con il classico cartonato in negozio con il vinile, la cassetta e il CD. Cioè, era, all'epoca era una novità.
Innovazione totale.
Era un'innovazione. Questo per dirti che, collegandoci appunto anche al discorso di oggi, sono tantissime le cose che non vanno, ma soprattutto non va, secondo me, l'approccio con cui la musica, al di là del fatto di internet, della pirateria, della tecnologia esasperata, della sovrapproduzione, perché oggi ormai c'è di tutto e di più, però è un discorso di professionalità e di amore verso la musica. Perché comunque ancora oggi, se parliamo per esempio di, ovvio che anche qui rischio di cadere nel banale, ma purtroppo è così, se parliamo per esempio di Peter Gabriel, che è uno dei miei guru, comunque lui quando fa le cose le fa bene, le fa con qualità, le fa con gusto, le fa con cuore, le fa con passione e le fa senza inseguire assolutamente quella che può essere la linea commerciale o di marketing del momento. Ovvio, se lo può permettere, perché ormai ha creato una struttura talmente, però per dirti, che ne so, la criticatissima Lady Gaga a me piace.
Ok, parliamo proprio di musica attuale.
Esatto.
In questi ultimi anni la musica dance ricopre una posizione dominante nel mainstream, cosa che negli anni 80 e 90 non accadeva in modo così accentuato.
Esatto.
C'è una competizione feroce, milioni di persone fanno musica elettronica, in più c'è internet che ha sovvertito tutti i meccanismi di promozione, di distribuzione della musica. Addirittura un privilegiato per aver avuto successo con un panorama musicale meno affollato, meno tecnologico, più facile orientamento.
Assolutamente sì, assolutamente sì, perché credo che oggi effettivamente sia molto ma molto più difficile riuscire, cioè oggi se uscisse Happy Children con diciamo le condizioni in cui era uscito allora, cioè senza promozione, secondo me correrebbe il rischio di non funzionare assolutamente, o perlomeno anche a livello commerciale, se allora ha venduto 3 milioni di copie oggi forse venderebbe 30.000, il che rende, cioè, il parametro completamente diverso. E secondo me c'è appunto la tecnologia internet e diversi sistemi ipertecnologici di fruizione della musica hanno cambiato le carte in gioco, nel senso che prima, per fare un esempio stupido, c'erano 100 milioni di copie vendute nel mondo, ma le vendevano in 500 artisti. Oggi magari sono anche di più, perché col digitale comunque, cioè, sono calate le vendite e i supporti, ma comunque il digitale è in aumento. Ultimamente per esempio vedo un grandissimo aumento dello streaming. Qui in Italia non è ancora così diffuso, questo lo vedo perché sul mercato americano ci sono già servizi di quel tipo lì che stanno un pochino ammazzando il mercato del download tipico, e secondo me il futuro sarà lo streaming,
assolutamente sì.
Non il download in se stesso.
Marcello, ti può raccontare una cosa? Venerdì sera in discoteca a Basilea va dal DJ, fa una richiesta, chiede a Pitchell di Pilion, il DJ lo scarica giù in streaming da YouTube.
Esatto.
E lo diffonde in discoteca attraverso un beamer, audio e video erano disponibili subito.
Esatto, esatto.
Allora, un fenomeno molto, allora, soprattutto da un'intuizione che prende molto forte piede.
Esatto.
A proposito di produzione, si calcola che attualmente un musicista dovrebbe vendere 1200 CD e 6000 tracce su iTunes per guadagnare 900 euro al mese. Per quanto riguarda produzioni in ambito dance, c'è chi addirittura sostiene che riuscire a vendere 500 dischi vinile equivale a un ottimo risultato. Stando a questi numeri, non si può certo dire che il business musicale sia l'Eldorado.
Assolutamente no, se ragioniamo solamente sul parametro della vendita del supporto. quello che sta funzionando e che le multinazionali hanno capito è tutto il discorso dei cosiddetti diritti secondari, cioè i diritti di sincronizzazione, i diritti d'autore, i diritti editoriali. Allora, se io vado a una trasmissione come X Factor, che adesso vabbè è passata su Sky, però prendiamo Amici, ecco il classico Amici della De Filippi, i diritti di sincronizzazione ed editoriali ogni volta che il nuovo pupillo partecipa alla trasmissione canta vanno comunque a compensare quello che non si vende sui dischi, anche perché poi questi personaggi hanno una buona attività live alla fine della trasmissione, tipicamente durante l'estate e tutte queste cose, per cui questo va a compensare un pochino quello che non è più la vendita di supporto. Il problema secondo me è che anche qua si dà e si crea una grandissima illusione ai giovani, infatti basta vedere la scorsa settimana, hanno calcolato che ci sono stati 50.000 ragazzi che si sono candidati per X Factor. È ovvio che tra questi 50.000 ragazzi ci siano delle voci bellissime, ci siano dei personaggi molto fotogenici, molto belli da vedere, sia ragazzi che ragazze, e magari anche qualcuno che ha un mix delle due cose che può essere. Però questi vengono, a mio avviso, illusi, spremuti, tanto l'anno prossimo ci saranno altri 50.000 che si presentano. Cioè l'artista e la musica non funziona così. Per quanto mi riguarda, però io ho 53 anni, non sto facendo una critica, secondo me è un momento di passaggio, però è un momento di passaggio che a mio avviso sta da una parte illudendo, e non è giusto, non è etico, non è professionale, e dall'altra sta ammazzando un mercato che già era in crisi, anche perché per farti un esempio, le radio, non so come sono le regolamentazioni in Svizzera, però mi ricordo molto bene come sono in Francia. E qui in Italia, come al solito, si arriva molto in ritardo. Cioè, le radio comunque guadagnano tantissimo con la pubblicità. Sì, noi i diritti d'autore li paghiamo, sì, d'accordo, ma qui in Italia li pagano da 5-6 anni, non so in Svizzera da quanto. Anche lì c'è poi la gestione della SIA, è tutta da rivedere. In Svizzera c'è la Suiza, anche lì mi sono informato, ho visto un pochino i meccanismi, più o meno sono tutti gli stessi livelli. Gli americani, gli inglesi hanno sempre lavorato con un concetto diverso. Facebook fin dall'inizio negli Stati Uniti è pagato, per cui se tu hai 1 milione di visualizzazioni, 10 milioni di visualizzazioni, ovvio che è una vetrina pazzesca, è una vetrina al passo coi tempi che arriva sui giovani, e perlomeno ha una remunerazione. Qui in Italia è stato fatto un accordo per i video di Facebook pubblicati su internet, di YouTube, scusami, però è un accordo che, se ti dico le cifre, cioè deve avere milioni di visualizzazioni per alzare le cifre che mi hai detto prima, i 900 euro al mese. Cioè oggi con la musica, se non hai un'attività live, un'attività di produttore artistico remunerato, non campi.
Rimaniamo nel XXI secolo, un altro fenomeno riguarda i DJ che producono musica. I piani alti delle classifiche sono sempre più spesso colonizzati da questi personaggi ibridi tra musicisti e intrattenitori. Negli anni 80 questa figura di DJ superstar non c'era, non esisteva. Il musicista realizzava il prodotto, il DJ lo suonava e punto, finiva lì. Perché questo sconfinamento professionale, secondo te?
Ma secondo me è uno sconfinamento dovuto ad un fatto semplicissimo: la tecnologia. Nel senso che negli anni 80, come dici tu, c'era il DJ che suonava la musica prodotta dai musicisti, anche allora comunque c'erano i bravi DJ, cioè quelli che già con due piatti, alcuni addirittura con tre, col vinile, creavano comunque una sequenza di brani che è paragonabile a quello che oggi fanno con due bottoncini colorati. Allora erano limitati dalla tecnologia, però con le prime batterie elettroniche, con i campionatori e adesso con questi marchi ingegni che addirittura con un iPad tu puoi avere 50.000 campioni e far ballare 100.000 persone, perché se sei bravo comunque a gestire questi. E poi secondo me c'è un appiattimento pazzesco delle sonorità, per cui non è più come una volta la discoteca dove la gente andava a ballare ma anche ad ascoltare le canzoni, come poteva essere negli anni 80. Oggi vanno a ballare o al concerto di Bob Sinclair piuttosto che David Guetta per saltare, per venire sommersi e sentirsi immersi in questo oceano di suoni, di sonorità, ma senza che ci sia la canzone o le canzoni. È una sequenza puramente di suoni. Fanno bene, molto furba, molto coinvolgente se vuoi, però poi comunque ti trovi i ragazzini che sono appassionati di musica e vedo per esempio che ci sono molti più ragazzini adesso che cominciano a suonare, che sentono la voglia di crearsi il piccolo gruppo rock, di inventarsi. Questa è una cosa positiva secondo me. Lì lo vedo più nel settore dell'intrattenimento puro, per cui è un fenomeno di intrattenimento, tanto di cappello per come viene gestito, anche per il mare di soldi che genera, perché ho sentito dei cachet incredibili,
quasi veramente da non credere.
Sì, sì. Assolutamente incredibili. E poi ci sono anche queste contaminazioni, tipo che ne so, Guetta che lavora con i Black Eyed Peas piuttosto che con Rihanna, piuttosto che con quella, cioè anche lì. Ho capito un pochino com'è il sistema di produzione. Adesso funziona quel genere che è prodotto da due o tre team francesi, un paio di team del nord Europa che preparano queste sonorità che poi vengono eseguite dalla Katy Perry di turno piuttosto che... Allora, finché funziona, però la musica secondo me, come ti dicevo prima, un Peter Gabriel, uno Sting, gli U2 o questi gruppi storici comunque la stanno portando avanti, magari anche con difficoltà chi non è a quei livelli, però i giovani vedo che stanno ritrovando un pochino il gusto di emozionarsi con la musica e per farlo sono costretti a andare indietro nel tempo.
Rimaniamo in ambito di produzione.
No, e dicevo, andare indietro nel tempo, questa è una cosa secondo me positiva di internet, che è la possibilità di andare a cercare le cose, che prima magari se tu entri in un negozio non hai questa possibilità, a meno che, anche perché i negozi di dischi, perlomeno in Italia, non esistono più. Non ci sono più.
Secondo me poi è andato anche un po' perso col fascino, una volta tu andavi dal tuo negoziante di fiducia,
esatto,
chiamano così,
esatto.
E passavi un'oretta, due lì a cercare dischi, a cercare musica, interagivi, era anche un socializzare.
Esatto.
Oggi
esatto.
È tutto molto anonimo, si scarica, si paga.
E
allora,
se...
nei casi migliori si paga. Non so, non c'è animo.
No.
È tutta una cosa molto
e secondo bella. Me c'è anche un fatto tecnico che se vorrete, magari poi ne parliamo, e anche quello secondo me sta influendo molto molto negativamente sulla cosa. Cioè questa guerra tra digitale e analogico, tra tutti i formati di compressione, cioè l'MP3 in effetti è stata l'invenzione che ha ammazzato la musica, ma non per il fatto commerciale, ma proprio per il fatto tecnico. Cioè i ragazzini non... Cioè io vedo quando arrivano nel mio studio ogni tanto, mi è capitato di fare ascoltare, ma... diversi tipi di musica, cioè, erano folgorati perché non avevano mai ascoltato da un impianto, cioè non capivano quanto era ampia la gamma di frequenze e di emozioni che ti può dare l'ascolto della musica come si deve. Cioè sono abituati o appunto al locale, all'aperto, alla discoteca che ti spara e ti bombarda, oppure ascoltare con le cuffiette, per cui tutte le frequenze basse te le perdi, te le sogni. Se non frequentano concerti live non assaporeranno mai questo impatto così coinvolgente. E quella secondo me è una cosa molto grave, molto grave.
Siamo proprio nel tema giusto. Possiedi uno studio di registrazione, di produzione, il Pilagno Studio. A quali progetti e stili musicali ti sei dedicato in questi ultimi anni?
Allora, ti dirò che in questi ultimi 4 anni mi sono dedicato soprattutto a cercare di capire come realizzare lo studio. E dalla mia esperienza di questi 30 anni di musica, anche con i computer comunque, perché io i computer ho cominciato a usarli nell'84 effettivamente, sono riuscito a realizzare questo sogno di unire il meglio dell'analogico con il meglio della tecnologia digitale. Ti dirò però che non è una cosa semplice da gestire, e infatti sto cercando delle sinergie, perché purtroppo gli studi stanno, cioè lo studio concepito solo ed esclusivamente come studio di registrazione non esiste più perché ha dei costi di gestione altissimi se hai determinate apparecchiature, la logistica anche, perché ovvio se fai lo studio nel seminterrato, nella cantinetta, nel garage di casa tua, prima di tutto non si può definire studio, e anche quello secondo me è un pochino una cosa grave, che oggi tanti spacciano per studio un computer, 4 plugin, Cubase e 2 monitor, e trovi su internet studio di registrazione 150 euro a brano per l'arrangiamento, cioè
un business anche quello,
ma anche quello un business che si è polverizzato, cioè gli studi, se tu vai agli Abbey Road di Londra ancora oggi, penso che non so se te la cavi con 1000 sterline al giorno, o agli Air Studio di Londra stesse cose, cioè purtroppo siamo ancora lì, che chi fa musica a livello professionale sono ancora gli inglesi e gli americani. Perché? Perché hanno dei mercati, e perché da loro la musica, in Inghilterra la musica è considerata un'industria. Cioè ancora oggi i produttori, la stessa Solid State per esempio, che ha costruito il mio banco nel 96, è di proprietà di Peter Gabriel. Peter Gabriel nel 2005 se l'è comprata. Questo vuol dire che c'è un'industria dietro, c'è un'industria anche cinematografica, c'è l'industria. Finché si ragionerà, come ti dicevo prima, solo ed esclusivamente sul riscontro immediato commerciale di immagine, di soldi, la musica non andrà da nessuna parte, al di là delle tecnologie, di internet, è un momento di passaggio, però gli inglesi, gli americani, i veri professionisti lo stanno comunque affrontando nel modo giusto e ancora con altissima qualità. La tecnologia di facile portata economica ha fatto sì, come dicevo prima, che si polverizzasse tutto, che tantissimi si improvvisano, cioè tanto di cappello, di rispetto per chi ha passione così, ma una volta chi aveva passione rimaneva in casa sua con i suoi 2 piatti, si faceva qualche mix così. Oggi chiunque pubblica su YouTube, pubblica su iTunes in 48 ore, se vuoi ci vai, cioè non è un problema, basta che tu ti compri oggi come oggi qui in Italia 400-500 copie, rischia d'andare anche nei primi 10, per cui è una cosa secondo me prima c'era, ed è giusto che sia così, c'era comunque un filtro, che erano i produttori artistici, che erano le etichette che decidevano chi portare avanti, chi produrre, chi far crescere. Oggi invece c'è il personaggio che dura un anno, in quell'anno ti fa rendere tanti soldini a livello di diritti, di immagine, tutte queste cose, e poi l'anno prossimo ce n'è un altro. Cioè è diventato puro marketing, e purtroppo stiamo vedendo non solo nella musica, anche in tutto il resto, che cioè questo approccio, questo modo di pensare non ha portato dei buoni risultati. Cioè finché si ragiona solo ed esclusivamente sul profitto.
Un altro ottimo assist, parliamo di profitti. Una domanda delicata, puoi anche non rispondere, te la posiamo lo stesso. Mi piace chiudere l'intervista con Paolo Pelandi con una domanda appunto delicata sulle royalties. Sembra che Michael Jackson negli anni 80 percepiva una royalty da record all'incirca $2 per ogni disco, per ogni album, scusami, venduto. Il confronto è impari, lo sappiamo. Ma le royalties provenienti da Happy Children e da Dre erano, e perdonaci l'assimilazione, ma scriviamo per un magazine svizzero.
Certo.
Erano più da orologio in plastica Swatch o più da cronografo Omega in oro bianco?
Allora, sarò molto sincero perché non ho nulla da nascondere. Happy Children, Dream e tutti i brani del mio primo album li ho scritti io, sia per la parte musicale che per il testo. Per cui, come ben sapete, i diritti e le royalties sono due cose diverse, perché il diritto d'autore funziona sulla stampa dei dischi di allora, dei CD, sulle emissioni delle radio, le discoteche. La royalties invece è una percentuale che tu stabilisci o che ti propone l'etichetta discografica, così i famosi $2 per ogni album di Michael Jackson. Io di royalties non ho percepito nulla, zero. Mi ritengo fortunatissimo perché invece a livello di diritti d'autore ancora oggi sono tra i pochi fortunati che può viverci senza scialacquare, ma viverci. Infatti, se mi sono permesso a 50 anni di affrontare questa avventura di crearmi uno studio di registrazione, è perché ho avuto un'entrata, diciamo, quasi imprevista, perché ho venduto casa mia, e per cui ho detto vabbè, mi faccio lo studio, voglio coronare questo sogno di lavorare sulle apparecchiature giuste. Non so se funzionerà, se avrà un seguito, però come ti ripeto, oggi cioè penso che il discorso royalties sia molto più legato al discorso del live. Non parlo per me, perché ti dico, serate sì, ne facciamo qualcuna, ma molto molto poche.
Finlandia a settembre, no?
Finlandia a settembre, esatto. Se vuoi ti dico anche il cachet, ma sono delle cose ridicole, di sicuro non come quelli di questi DJ di cui si parlava prima.
Sì.
Però diciamo che il discorso royalties oggi secondo me non permetterebbe più di viverci, insomma, perché come dicevamo prima, se vendi, cioè, tu mi hai dato i numeri, 1200 CD,
sì,
e
6000 tracce di iTunes,
se più un po' di tracce, calcola che iTunes
YouTube, anche lì ci sono, non so se ci vuole, anche lì i margini sono bassissimi.
Assolutamente, però sono bassissimi, però paradossalmente guadagni di più su una vendita su iTunes che non su una vendita su un CD, perché comunque il CD devi calcolare che ha un costo, sia il supporto fisico e tutte le cose che viene, packaging e tutto, glass mastering, tutto, che viene a e poi le spese di promozione, tutte queste. Su iTunes, bene o male, se la Apple ti riconosce $0.60 su, anche passando attraverso un aggregatore, sul prezzo di 0,99 dollari, riesci comunque anche da indipendente a ricavarne 0,63 su un pezzo solo. Non è poco, non è poco. Il problema è che si vende poco.
Ok, io finito, so, hai tu qualche domanda spontanea da porre?
Io, a me mi interesserebbe sapere quale artista, cioè a parte naturalmente P. Lion, ti impressiona a te? Quale artista musicale oggi e uno o magari uno anche degli anni Ottanta?
Che mi impressiona sì, oggi, che mi
potresti stimare, non so.
Questa è una bella domanda, perché come dicevo prima, io ho sempre cercato di cogliere appunto il lato emozionale della musica, per cui non è che abbia l'idolo o l'artista di riferimento. Parlo di Peter Gabriel perché c'è tutto un discorso ma anche di team di lavoro, di tecnologie, cioè poi era i Genesis, per cui mi piace comunque anche Phil Collins, come mi piacciono gli Yes, gli Who, tutto il periodo del progressive degli anni 70, come ero innamorato del funk americano, la Earth, Wind and Fire, la Commodore, lo stesso Michael Jackson. Cioè, secondo me oggi come oggi, se dovessi dirti a livello italiano, forse l'ultimo che ritengo innovativo, tra virgolette, o che mi comunica, al di là del fatto che non è che lo ascolti tantissimo, Tiziano Ferro, secondo me ha dato e ha fatto qualcosina di diverso. Lo stesso Cremonini mi piace, cioè sento comunque della naturalezza nelle cose che fanno, mentre altri sento molto di più il fatto di marketing, il fatto di dover uscire a tutti i costi, di dover comunque pubblicare, ecco, tutte queste cose.
Allora, poi si può dire anche che ti hanno un po' influenzato questi artisti come Peter Gabriel, anche
assolutamente,
funk,
assolutamente. Cioè io ti dico, il primo vinile che ho acquistato, quando sono riuscito ad avere il primo piatto a casa acquistato da mio padre, era un album di Eumir Deodato.
Deodato.
Leggendario pianista, che allora aveva fatto anche queste riletture ai pezzi classici, così. Poi da lì, che ne so, il secondo vinile è stato Aldi Meola, chitarrista mostruoso che poi ha lavorato con Paco de Lucia, con John McLaughlin, cioè alla batteria Steve Gadd, che per me rimane il top in assoluto.
Per me il batterista
come
dei migliori è Ian Page, quello dei Deep Purple.
Assolutamente, dei... assolutamente, cioè ci sono lo stesso Dave Wakel, lo stesso Cobham.
La batterista di Prince, l'ho vista a Zurigo
nell'86,
ha fatto un solo di 5 minuti, dell'86. Sign, ecco, of Times Tour.
Prince, per esempio, mi è sempre piaciuto anche tantissimo, lui. Molto sperimentatore, molto sanguigno. L'ho visto anche in concerto a Milano, bravissimo, pazzesco. Poi ci sono, fenomeni molto commerciali, tipo, che ne so, Madonna, per esempio, spettacolo bellissimo. Era il periodo che aveva fatto questo album dove lei è vestita da cowgirl,
Music.
E in effetti quell'album, anche musicalmente, comunque interessante.
E ora c'è cosa Benassi, un altro DJ italiano che ha prodotto.
Esatto, che ha prodotto. Esatto. Benny Benassi, sì.
Ha prodotto praticamente un singolo. Sì. Vuoi fare delle foto?
Io ho trovato una scala là sotto che sarebbe molto carina, se hai voglia, solo
certo.
Magari di sederti, facciamo
assolutamente
una decina di foto, ce l'abbiamo fatta.
Okay.
Non ti molesterò più tanto.
Ma grazie.
Comunque,
a voi,
ho
cioè,
fatto
spero
una foto. Ti vorrei far vedere solo una foto, perché dovrei prima guardarle tutte, però una mi sembra che è bellissima.